Domenica di Pentecoste.
Stupenda qui, lavoro che il suo Vangelo presenta la storia di Gesù come un processo che tutti intentano a Gesù. E ha quindi due parti, i difensori e gli accusatori. Gli accusatori sono i giudei, cioè quel mondo che è ostile a Gesù per principio, per partito preso. Dietro di loro c'è come regista Satana, evidente, il buio, la tenebra. E poi tutti coloro che si fanno tenebrosi, che rifiutano Gesù. Dall'altra parte Gesù ha i suoi testimoni, testimoni che hanno il loro peso. Gesù stesso li enumera, Giovanni Battista, una luce che voi avete spento subito, dice Gesù ai suoi avversari. La Bibbia, voi leggete le scritture perché credete di aver in esse la vita. La scrittura parla di me. Se letta bene, senza preconcetti, la Bibbia porta a Gesù. Poi le opere. Gesù ha fatto dei segni grandiosi, incontestabili davanti a tutti. Il Padre, che sta dalla parte di Gesù evidentemente, e lo conferma e lo corrobora. E adesso abbiamo sentito l'ultimo avvocato, il Paraclito. Paraclito vuol dire proprio questo, avvocato difensore, colui che sta vicino non solo al suo protetto ma anche agli altri. Gesù lo promette come colui che farà dei discepoli delle persone che hanno sperimentato la parola di Gesù, non solo ascoltata o visto i gesti, ma che entrano dentro il mistero di Gesù. Quando verrà lui, gli porterà dentro tutta la verità, vi farà assaporare la bellezza di quello che io sono, che ho detto, che ho fatto chiaramente, e vi insegnerà anche le vostre future. Lo Spirito Santo non è un indovino che predice il futuro, ma che ci insegna a leggere le cose future, cioè la nostra vita, alla luce della Pasqua di Gesù. Il cristiano legge gli avvenimenti che incontra nella vita non come degli accadimenti, succede così perché succede, no? Li legge alla luce della storia di Gesù, quindi come sempre motivo di grazia e di risurrezione. Questa è l'opera dello Spirito Santo, che abbiamo sentito il giorno di Pentecoste investe con la sua potenza gli apostoli e ne fa degli annunciatori coraggiosi. Luca ci dice che viene in forma di lingue di fuoco, la lingua serve per parlare, è il simbolo dell'annuncio gioioso che abbiamo sentito, e aperto e dichiarato delle grandi opere di Dio che si sono attualizzate tutte in Gesù, il Signore morto e risorto. Questo è uno degli aspetti per cui viene lo Spirito Santo, per rendere i discepoli di Gesù testimoni coraggiosi con la parola, annunciatori del mistero che ci salva. E sappiamo che da quel giorno gli apostoli e poi i loro successori, i loro collaboratori, i loro amici hanno portato nel mondo questa bella notizia che Dio ci ha salvati per mezzo del Figlio. E questa opera deve continuare attraverso la Chiesa, attraverso gli apostoli in primo posto, ma poi tutti gli altri. Chiunque è stato raggiunto da questo dono dello Spirito deve a sua volta diventare testimone coraggioso di Gesù. Questo con la parola. E poi San Paolo aggiunge, e anche con la vita. Perché lo Spirito Santo non si limita a darci la fortezza e la facoltà di parlare, ma ci cambia dentro, ci fa uomini spirituali. San Paolo usa un linguaggio un po' difficile quando parla di spirito e di carne. Spirito va scritto con la S maiuscola. E carne non si identifica con quello che pensiamo noi comunemente, i peccati di carne, cioè i disordini sessuali, anche quelli, ma c'è di più. La carne è l'uomo lasciato a se stesso, l'uomo che crede di essere autonomo. Possiamo tradurla con una parola moderna più facile, l'egoismo, l'uomo che è lui il centro dell'esistenza. Io non c'entra, io. E quando uno pone se stesso come centro del mondo e dell'esistenza, allora abbiamo sentito che compie tutte le opere della carne, come ci ha detto l'Apostolo, 15 disordini, cominciano da quelli sessuali, per arrivare poi all'orgoglio, alla violenza, al gusto dell'occulto. Un peccato non solo dei tempi di San Paolo, ma anche molto vivo ai nostri giorni, dimenticando che l'occulto non è un gioco. Satana non è un giocattolo per bambini, è un potere, perché è un angelo, perché è uno spirito, e chi lo tocca e che si avvicina resta scottato, anche fisicamente molte volte. Quindi Paolo invita a fuggire tutti questi vizi per vivere invece il frutto dello Spirito. Abbiamo sentito le 9 modalità del frutto dello Spirito, che è innanzitutto amore, gioia, pace. Questo produce lo Spirito in noi. E poi la magnanimità, la benevolenza e la bontà. E ancora la fedeltà, la mitezza e il dominio di sé. Questo è il frutto dello Spirito. Lo Spirito ce lo dà, il Signore ci dà continuamente il suo Spirito, ma il problema è che bisogna accoglierlo. Siamo noi che dobbiamo invocare lo Spirito Santo. Forse lo prendiamo poco, non vorrei dire mai. Ricordo sempre con molto piacere che quando Monsignor Luigi Scoppa, il vescovo, veniva a fare la visita in porto con i cresimandi, ai quali poi anche la cresima la domenica dopo, insegnava una preghiera. Ragazzi, vi insegno una preghiera facilissima che voi dovete abituarvi a ripetere spesso. Vieni Spirito Santo. Più semplice di questo non ce n'è. Se la facessimo nostra questa preghiera e noi invocassimo spesso lo Spirito Santo, se la nostra vita sarebbe diversa, sarebbe più ricca di quel frutto di cui ci ha parlato San Paolo stamattina. Una vita piena, gioiosa, ricca di bontà. Questo opera lo Spirito Santo. E in un mondo conflittuale come il nostro, credo che ce ne sia particolarmente bisogno di ricordare che Gesù ha detto: beati i miti, perché possederanno la terra. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Questo è il compito del credente: testimoniare Gesù con la parola e con la vita buona. Allora noi invochiamo lo Spirito Santo con la preghiera: vieni lo Spirito Santo, e sappiamo che questo Spirito ci viene donato i sacramenti, soprattutto il battesimo, la chiesa, l'Eucaristia, il sacramento del perdono, perché cresca in noi la sua opera, che è un'opera di diffusione del bene. Oggi questa parrocchia celebra la festa del patrono, un ragazzo, da come ci raccontano gli storici, aveva avuto quei 14-15 anni, quando nel 250, sotto la persecuzione feroce dell'imperatore Decio, questo ragazzo prima viene, cioè, si cerca di convincerlo con le buone, con tante promesse, poi visto che è irremovibile allora si passa ai fatti, cioè alle torture. E gli storici raccontano vari tipi di torture, per esempio quella di essere buttato da uno strapiombo, dove invece lui non subì danni. Ecco questo è diventato anche il patrono dei muratori che lavorano sulle impalcature con tanti pericoli. E così altri episodi molto belli, ma soprattutto la conversione del suo carceriere e di 10 soldati che gli facevano la guardia, sorpresi e ammirati dal coraggio di questo ragazzino, possiamo dire 15 anni, che ha saputo testimoniare Gesù con la vita e con la parola. Ci ottenga di saper imitare il suo esempio così bello e così necessario anche ai nostri giorni.